Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
Francamente me ne infischio.
Ho un esercito.
Noi un uno.
La Madonna.
E l'orchestra.
Mezzogiorno, topi morti.
Certo.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction, il programma meglio del 3D.
Su Unica Radio, Salvatore Uccheddu vi annuncia l'inizio della quarta puntata di Cult Fiction, il programma di Unica Radio meglio del 3D. Un'oretta da passare insieme parlando di cinema, e gli argomenti di questa puntata sono veramente tanti. A iniziare con la recensione del film che siamo andati a vedere questa settimana in sala. Si tratta di Spider-Man Far From Home, l'ultimo cinecomic di casa Marvel che chiude la grande saga dell'infinito iniziata 11 anni fa con Iron Man. Cercheremo di recensirlo insieme, ne parleremo e proveremo anche a non fare spoiler, visto che è uscito da poco meno di una settimana e molti di voi magari ancora devono vederlo. Sarà una recensione a prova di spoiler, ci proveremo. A seguire una bella intervista in collaborazione con i Diari di Cineclub. Sarà nostro ospite Italo Moscati, giornalista, regista, documentarista, critico cinematografico di indiscutibile giudizio. Insieme parleremo di Sergio Leone e del suo ultimo libro, appunto dedicato al regista romano, Quando i fuorilegge diventano eroi. Poi, come ogni puntata, Denise verrà a offrirci popcorn e ci parlerà di quanti rischi si corrono sul set, ovvero degli stuntmen e dei maestri d'armi. In conclusione poi, il racconto sonoro di questa puntata, dedicato a uno dei cult più noti nella storia del cinema, in ambito sportivo soprattutto. Stiamo parlando di Rocky del 1976, della regia di John G. Avildsen, film che vinse ben 3 Oscar e che vede come protagonista Sylvester Stallone e tanti, forse anche troppi sequel. Prima di andare avanti vi ricordo brevissimamente che Unica Radio la potete sentire sul sito di Unica Radio attraverso il player o anche tramite l'app scaricabile per sistemi operativi Android e iOS, sia dal sito di Unica Radio che dai rispettivi store digitali. Per seguire Cult Fiction e Unica Radio i canali sono tanti, per esempio quelli social e le rispettive pagine su Facebook e su Instagram di Unica Radio e di Cult Fiction, appunto Unica Radio, che potete trovare anche su Instagram e restare aggiornati sulle nostre novità, sulle nostre iniziative. E andiamo avanti. Iniziamo questa puntata con un brano direttamente dal 1980 che non annuncerò perché lo farò appena inizieremo a parlare di Spider-Man Far From Home nel prossimo talk. Ascoltiamo questo brano e chiediamoci il perché.
Stai, stai, stai su di me questa notte come se fosse lei, fosse Dio, fosse quello che ero io. Polaroid, se ne stai, non ci metto di fular. Visto mai che mi sospiri di più, che mi sospiri di più. Stai, me la stai, come lei, me la donna, pop gay. Chi lo sa, quando sei la mia stella, stella. Stai con baffone di es, non c'è piede sotto gas. Quando lo, quando sto, per sospirarti di più.
che se no, se no, se torno a fare questa porta, voglio vederti fare mie. Ah, ciao, altrimenti torno a lei, lo sai, per questo stella.
Spuma in sottofondo abbiamo ascoltato Stella Stai di Umberto Tozzi. E perché dicevamo abbiamo ascoltato Stella Stai? E cosa ha a che fare con Spider-Man Far From Home? Ebbene, Far From Home lo dice un po' il titolo stesso, Spider-Man va lontano da casa in gita, in Europa, e durante il viaggio in aereo, durante la volata sull'oceano, appunto i nostri cari hanno in sottofondo durante le scene in aereo questo brano di Umberto Tozzi, che praticamente li accoglie in Italia, li accoglie a Venezia. È qui che iniziano i casini per il piccolo Peter Parker, una scelta curiosa da parte del regista di Spider-Man Far From Home, che ha diretto anche il primo titolo. Si tratta di John Watts. Cosa ci racconta Spider-Man Far From Home? Dunque, il primo capitolo che vediamo dei cinecomic Marvel dopo il Colossal Endgame. E come dicevo qualche tempo fa, nulla sarebbe stato uguale dopo Endgame, il film che ha chiuso un'era di cinecomic durata poco più di un decennio. E quindi, prima di andare a vedere il secondo capitolo di Spider-Man, le aspettative praticamente non esistevano. Non avevo molte aspettative. Però devo dire che quasi è arrivato a deludermi. Perché? Perché probabilmente Far From Home è il titolo che si discosta di più di quanto possibile dagli ultimi titoli della saga Marvel. È un bel film, ci sono delle scene veramente gustose. Mi ha divertito anche la scena con il brano di Umberto Tozzi, perché è bello vedere qualcuno in difficoltà nell'amore come Peter Parker in questo caso, cinico e vile che sono. Però sono delle difficoltà che abbiamo passato tutti quanti, quelle di avere una ragazza che piace e fare di tutto per poter assecondare i propri sentimenti, tenerli nascosti e tenere nascosta anche l'identità dell'uomo ragno. Quindi Peter è inserito in una serie di difficoltà molto difficili da gestire. Se poi arriva anche Jake Gyllenhaal nei panni di Mysterio, allora tutto si incasina molto di più. E qua siamo arrivati al tema spoiler. Come fare una recensione di Spider-Man Far From Home senza fare spoiler? Semplice, non fa. Perché Gyllenhaal è molto abile nel suo ruolo, ovvero quello di far finta di essere un amicone. Ovvero quello di spoiler, far finta di essere un amicone e poi mettergliela su per la tuta. Perché Gyllenhaal è un traditore. Il tema che non ti aspetti che possa veicolare Spider-Man Far From Home è quello delle fake news, ovvero riuscire a separare ciò che è finto da ciò che è vero. Sebbene in questo caso non venga riportato da subito, dall'inizio, il tema della fake news. Distinguere ciò che è vero da ciò che è falso. Cercare di leggere negli occhi della persona che è di fronte se ti sta dicendo la verità oppure no. Il tema da capire è molto forte in Spider-Man e probabilmente te ne accorgi solamente alla fine, ovvero nelle scene post-credits. Ma riassumiamo un pochino quanto detto. Spider-Man Far From Home è un film da vedere al cinema. Penso che debba ancora arrivare il film della Marvel da vedere al cinema dopo aver visto Endgame, ovvero l'eredità che si sono lasciati da soli in Marvel Studios è molto difficile da portare avanti, quindi aspetteremo con ansia i prossimi cinecomic. Spider-Man Far From Home è un buco nell'acqua? È un buco nell'acqua, ma dove l'acqua non è molto profonda, ovvero non è un flop, assolutamente non è un flop, perché in questa settimana i botteghini ha già sfondato tutto quanto. Diciamo che è un salvataggio in corner. Il film si divide in due grandi parti e decolla davvero solamente nella seconda, ovvero quando si capiscono meglio le trame del film e le trame di Mysterio. È una pellicola che riprende quota quando Peter Parker è davvero in difficoltà, è il capitolo in cui lo vediamo veramente molto in difficoltà, molto più in difficoltà anche rispetto ai precedenti capitoli in Homecoming e in Infinity War. È un film molto allucinato e molto disastroso, ne vediamo di tutti i colori, vediamo le città sgretolarsi sotto gli scontri tra i supereroi e i nemici, gli elementali, molto interessanti. Probabilmente ciò che interessa di più in questo film sono gli scenari e le città europee che vengono proposti in maniera veramente molto interessante. È un po' confusa come storia, ma probabilmente, volendo trovare una giustificazione anche a questo, questo succede perché è un po' il messaggio che si cerca di veicolare nel film, vale a dire proprio la falsità di ciò che abbiamo sotto le mani e l'intenzione, il dovere di saper discernere il vero dal falso, un concetto che appunto si trascina fino alla fine del film. Spider-Man Far From Home è promosso con debito, visto che siamo a scuole chiuse e ci dobbiamo dar da fare per l'estate. E cosa ci promette l'estate? Andiamo ad ascoltare i film che verranno proiettati prossimamente. Trailer in FM.
Questa è Unica Radio.
Unica Radio.
Unica Radio.
Unica Radio.
La radio universitaria di Cagliari.
A luglio
l'agente M lavorerai con l'agente H.
Proteggeranno la Terra a qualsiasi costo.
Andiamo? Il mondo non si salva da solo.
La più grande minaccia dell'universo.
C'è una talpa nei Men in Black.
Si nasconde tra loro.
Mira i cattivi e premi il grilletto.
Chris Hemsworth, Liam Neeson, Men in Black International.
Non sai con chi hai a che fare.
Dal 25 luglio al cinema.
Nick Fury ti sta chiamando.
Non ho voglia di parlare con Nick Fury.
È l'inizio di una nuova era.
Sei molto difficile da contattare, Spider-Man.
Saresti stato utile nel mio mondo.
Lui è il signor Beck e tu verrai con lui.
Io sono solo un amichevole Spider-Man di quartiere. Deve esserci qualcun altro da chiamare.
Spider-Man Far From Home.
Per esempio Thor, Captain Marvel.
Dal 10 luglio al cinema.
La saga di Fast and Furious continua.
Leo Cobbs e Deckard Shaw
hanno tentato di farsi fuori a vicenda, ma...
C'è una sola possibilità contro Brixton, che voi lavoriate insieme.
Ora devono contare l'uno sull'altro.
Non esiste!
Che hai nel cervello?
Fast and Furious, Hobbs and Shaw, in anteprima nazionale il 7 agosto e dall'8 agosto al cinema.
Quest'anno una verità nascosta sta per affiorare.
Come mai sei tornato a cercarmi?
Ho bisogno del tuo aiuto. Avevi ragione su mio marito.
Il premio Oscar Matthew McConaughey. Il premio Oscar Anne Hathaway.
Non ho mai creduto al caso.
Il thriller più sconvolgente dell'anno. Serenity, l'isola dell'inganno. Dal 18 luglio al cinema.
Cult Fiction. Su Unica Radio.
Questi erano i trailer in FM dei film che vedremo nelle sale nei prossimi giorni, nelle prossime settimane. Abbiamo appena sentito parlare di Spider-Man Far From Home, sia dai trailer che da me, perciò penso che possa bastare e avanzare abbondantemente. Passiamo invece ora al film di prossima uscita, prevista per il 18 luglio, e si tratta di Serenity, thriller con la coppia da Oscar e la coppia da Interstellar, Anne Hathaway e Matthew McConaughey. È un film che continua a rimanere nella scaletta dei trailer proposta dall'Anica e questo potrebbe voler dire che davvero è un film da non perdere. E quindi vedremo. Segue invece in uscita il 25 luglio Men in Black International con la coppia asgardiana Chris Hemsworth e Tessa Thompson. Questa volta vestono i panni scuri, l'abito scuro dei Men in Black appunto, che giunge al quarto capitolo. Non si tratta di un reboot, insomma, promette molto bene. Sarà il caso di andare in sala a vederlo. Non tutti i pareri sono concordi, ma nella maggior parte dei casi per ora le recensioni sono positive. In questo caso la trama si estende al globo intero, infatti per questo motivo International, e si carica di molti personaggi in più. Costante il Carlino demoniaco un po' burbero con gli occhioni dolci. In conclusione di questi trailer, in uscita l'8 agosto 2019 per la serie film di cui potevamo fare a meno, Fast and Furious Hobbs and Shaw. Niente, non poteva mancare almeno un film tamarro. Potrebbe essere la pellicola tamarra di cui parleremo prossimamente? Potrebbe essere, o anche no, anche se nella saga di Fast and Furious la qualità tamarra sta raggiungendo livelli interessanti, tamarri ma interessanti. Non l'ho detto e non ammetterò mai di averlo detto, nonostante sia tutto quanto registrato e immortalato, ma andiamo avanti. E visto che ricorre l'anniversario dello sbarco sulla Luna e visto che siamo andati in sala a vedere Annabelle 3 la settimana scorsa, ci ascoltiamo direttamente dal 1973 King Harvest e Dancing in the Moonlight. ma restate su Unica Radio e su Cult Fiction, perché dopo il brano avremo ospite in collaborazione con i Diari di Cineclub Italo Moscati. A tra poco, musica.
We get it almost every night.
Su Cult Fiction, ora è arrivato il momento di presentare il nostro ospite in collaborazione con i Diari di Cineclub. È un amico dei Diari, si tratta dell'autore, scrittore, docente oltre che regista Italo Moscati. Buonasera Italo, come sta?
Buonasera a voi, tutto a posto, aspettavo questa telefonata, mi piace sempre molto parlare con le radio dell'università. Siete bravi,
grazie.
E questo vi conforta. Siete meglio a volte dei programmi della RAI.
Detto da lei ha un valore inestimabile.
Beh, mi è capitato appunto di bazzicare un po' di tutta Italia, quindi, e di capire che lì c'era una grandissima attenzione e voglia di far bene. Forse magari nelle istituzioni un po' pesanti ne finiscono per essere ripetitivi e c'è un po'.
Può succedere, può succedere. Allora, dunque, parleremo dell'ultima sua opera, Sergio Leone, Quando i Fuorilegge diventano eroi.
Sì.
È un testo che mi diceva appunto si rivolge a un pubblico più ampio rispetto ai testi che parlano di cinema.
Ma la mia attenzione da molto tempo a questa parte è che i testi dedicati al cinema, ce ne sono di ottimi, sono anche molto più che in passato, però si sono un po' chiusi a volte o nella storia di personaggi della tradizione o comunque sia in una lettura dei film in chiave semiologica, anche per l'influenza che ha avuto la semiologia in tutti questi anni. E quindi la semiologia, che è un invito a rigore, anche un'analisi con dei punti di principio diversi che non quelli del passato, però un po' dimentica qual è il grande fascino del cinema e ciò che hanno dato gli autori e gli attori nel racconto cinematografico. È come si volesse, come dire, anziché ascoltarne la profondità, la voce più intima, volerne dare comunque delle letture che siano esterne allo sviluppo del racconto cinematografico, che è tutto da inventare.
Quindi... ecco, lei parlava di dare spazio a quella che è una voce più intima degli autori, giusto? E attraverso questa voce che si possono capire molte delle cose che alla fine sono la concretezza dell'operazione del cinema.
Ma io credo che proprio il cinema è cambiato perché il tempo in cui si svolge l'avventura cinematografica, chiamiamola così, che non ha più di un secolo alle spalle, è anche un'avventura che dipende dalla situazione del momento. Cioè, nel senso, se uno va a ascoltare e vedere i film, mettiamo subito dopo il muto, scopre che la differenza tra il muto e il parlato ha aggiunto molti elementi che si allontanavano dal muto, che cercava nell'immagine di surrogare la parola con invenzioni, a volte anche mirabili, e che comunque sia non prescindevano dalla parola stessa, che ha una sua estetica e ha una sua qualità stilistica. Però quello che a un certo punto, certi film che sono entrati nella storia del cinema, hanno valorizzato questo rapporto tra immagine e parola, e quindi è stato fatto un grande guadagno dal punto di vista estetico.
Ovviamente sì.
Ed è tra l'altro oggi come oggi che si sta cercando anche di aggiornare questa cosa, perché poi il tempo del cinema è sempre quello di un aggiornamento continuo anche sulla base di ciò che la società chiede. Quindi se viviamo in un momento di ricerca che un po' sbanda, perché le televisioni o i film stessi vivono un momento non brillantissimo, si confondono tra di loro.
È vero.
Però basta rifarsi alla tradizione e si sa che la tradizione uscirà fuori da questa problematica.
Esatto, esatto. Ci sono quelli che dicono: ho la lista dei film da vedere molto lunga, però va a finire sempre che guardo un film del passato. E si va a colpo sicuro in quel senso.
Cult Fiction su Unica Radio.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
I colori dell'estate: rosso come il sangue, giallo come il plasma. Prima di andare in vacanza, compi un gesto di generosità che ti renderà felice. Dona. Scopri come su avis.it. Avis, da oltre 90 anni coloriamo il mondo di solidarietà.
Fabio, pensavi che Prime Day su Amazon fosse finito? E invece no! Prime Day continua anche oggi fino a mezzanotte. I clienti Amazon Prime hanno un'altra giornata di nuove offerte su elettronica, prodotti per l'attività all'aperto, per la casa e tanto altro.
E grandi marchi come Samsung, Garmin, Kenwood.
Fabio, le offerte non dureranno per sempre. Datti allo shopping.
Hai ragione, Giulia. Io vado.
Ciao! Prime Day su Amazon finisce oggi a mezzanotte, solo per clienti Amazon Prime.
Informazioni su condizioni del servizio e recesso su amazon.it/prime.
Questo, ciò di cui abbiamo parlato, come si inserisce all'interno del testo che ha scritto, appunto, nella carriera di Sergio Leone, questo sguardo?
Devo dire che le cose, cioè questi personaggi che hanno soprattutto un elemento estetico che vediamo per subito, e che sono i volti degli attori. Gli attori di questi film sono tutti veramente magici, sono diversi dall'attore professionale che racconta o una commedia o un dramma o anche un film semplicemente di fantasia con tutte le tecniche che si possono fare. Sono dei personaggi che nei loro volti hanno una storia. Charles Bronson con il suo organetto non è un attore, è un'evocazione. Una musicalità che fa parte di un volto, che non è un volto occidentale, è un volto misto di razza, e quindi anche con una, come dire, con qualcosa di puntiglioso, di curioso. Lei, Clint Eastwood, che cos'è? È una specie di modello occidentale raffinato che si presenta semplicemente come se fosse una specie di damerino del western, che poi non è più neanche western, ma di questi scontri con le pistole, le rivalità che non hanno, come dire, una dimensione drammaturgica forte, perché tutti sanno quello che devono fare. i fuorilegge buoni devono andare a cercare i fuorilegge cattivi. Nella dinamica di questa ricerca succede qualcosa che narrativamente è straordinario, perché è una trasformazione. Questi personaggi, che sono delle lenze, perché l'Ivan Kift, che prende la pistola, punta su un cuscino dove sotto c'è una persona che attende di morire, quando spara, spara con il sorriso, ma chissà perché, ci sembra meritato che quello se ne vada. E siccome la scena è iperbolica, cioè è esasperata, è una crudeltà che nella vita certamente esiste, ma lì è messa in scena, quindi è come se sottolineasse che la risata di Ivan Kitt, con questo suo volto, con questi occhi stretti, questo volto che è da lupo mannaro, ecco che lì tu avverti che l'invito del regista è quello di non considerare la cosa come una condanna, come un'esecuzione, ma è semplicemente una messa in scena di persone che hanno delle visioni diverse pur facendo lo stesso mestiere. E quindi il sorriso di Van Cleef è la vittoria non del bene, ma di chi ha vinto una battaglia con il male, che però è sempre anche lui dentro il male, quindi
esatto.
un'invenzione chiusa in sé di quello che l'Ivan Cleef è stato con quel suo sguardo d'acciaio.
Esatto. Ci avviciniamo alla chiusura. Se qualcuno dei nostri ascoltatori non dovesse aver ancora visto i film di Sergio Leone, quale andrebbe a consigliare per primo?
Guardi, cioè, io ne voglio consigliare due, se mi è permesso.
Permesso.
È quello con Clint Eastwood, Ivan Kitt, Harry Wallach, che il brutto e cattivo è il bello e il brutto e cattivo, perché lì c'è un'orchestrazione di attori e di atmosfere, di gare, di giochi, sempre sul filo del rasoio, che secondo me è straordinario.
È capace di fare prigionieri.
Non ti sembra più neanche un film western, ti sembra semplicemente un gioco in cui delle persone hanno un tavolo del gioco, stanno facendo una partita a poker, però non con le carte, ma con la morte, con il sorriso, con il sorriso proprio così anche cattivo, ma recitato, cioè come fosse una specie di giudizio morale dato sugli altri. La selezione dei personaggi è sempre fatta sul gioco di chi alla fine prevale. L'altro film che per me è molto interessante da vedere è Giù la testa, perché Giù la testa è la sintesi che il regista fa di che cos'è la rivoluzione. Lui cita Mao, non è una festa, quindi riprende la famosa frase di Mao, però in realtà non si sa neanche se non è una festa, perché poi il film è una festa,
esatto.
Una festa di assalti alle banche, esplosioni, come dire, lezione su come si fanno le bombe, come le bombe le preparano i rivoluzionari, l'irlandese è un esperto di questo, cioè è tutto un corredo in cui Giù la testa è in realtà Alza la testa,
esatto.
Perché è una specie di invito a considerare che la rivoluzione, anche i personaggi che praticano la rivoluzione con i mezzi più potenti e anche, come dire, più risolutivi, è un elemento che va considerato. Quindi la rivoluzione non è un gioco da ragazzi, ma è un qualcosa che sta dentro l'esigenza continua di una realtà che da sola non riesce a cambiare e a darsi una ragione d'essere. Lo cerca ancora nel bisogno di rivoluzionare l'esistenza.
E quindi compiti per casa, farsi fare prigionieri da Il buono, il brutto e cattivo e da Giù la testa.
Grazie.
Grazie mille Italo,
Gentilissimo, la ringrazio tantissimo davvero.
Grazie, grazie a voi, un saluto a tutti gli amici e agli studenti che ci hanno ascoltato. Grazie.
Cult Fiction su Unica Radio.
È il turno ora della nostra partner radiofonica Denise, che ci offre i popcorn e ci parlerà di quanto è rischioso molto spesso aggirarsi per un set cinematografico. Ascoltiamo Denise che ci parla degli stuntmen. Ciao Denise.
Cult Fiction su Unica Radio.
È tempo di popcorn. Corn. Pillole di curiosità, consigli e nozioni per scoprire in retroscena i misteri di film e serie TV. Per vivere il cinema, da dietro lo schermo. La battaglia dei bastardi o la battaglia del fosso di Helm sono veramente delle sequenze memorabili. Ma come riescono gli attori a fare queste sequenze? Beh, non fanno tutto da soli, hanno un aiuto, anzi, più di uno. Io sono Denise e oggi parleremo dello stuntman, del maestro d'armi e del maestro di equitazione. Ma vediamo un po' che cosa fanno queste figure. Gli stuntman sono quelle persone che si prestano a eseguire scene pericolose, anche mettendosi al posto degli attori, come cadute o incidenti d'auto. Li coordina lo stunt coordinator, che ha il potere di dirigere, sostituendosi in parte al regista o all'aiuto al regista, le scene a cui prendono parte gli stuntmen. Il maestro d'armi, invece, è colui che istruisce gli attori nell'utilizzo delle armi, antiche o moderne, per eseguire scene in cui queste vengono richieste. È normalmente presente sul set per dirigere o controllare scene in cui si verifichino combattimenti, appunto. Infine, il maestro di equitazione è colui che insegna gli attori a cavalcare, se questo è richiesto nel film. Normalmente è presente sul set per dirigere o controllare le scene a cavallo. E per oggi è tutto. Io sono Denise e questo era Popcorn, la rubrica di Cult Fiction sul dietro le quinte della settima arte. Per vivere il cinema da dietro lo schermo.
Se stai organizzando un evento, una manifestazione, mandaci subito un'email con tutte le informazioni. Il nostro indirizzo è redazione@unicaradio.it. Ne parleremo sicuramente.
Questa è Unica Radio, la radio universitaria di Cagliari.
Benvenuto nella tua auto. Sono la Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto con il sistema DAB Plus. Ma non tutti lo sanno. Ah, cosa si perdono? Sai, posso farti ascoltare le radio che ami di più con il suono perfetto.
Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio. Il suono perfetto.
Sarà l'estate più calda del secolo, non metto la crema, tanto non mi scotto. E poi si stava meglio quando faceva freddo.
Preparati a un'estate scontata. Dal 6 luglio in Ikea tanti sconti in negozio e online. E per tutti i soci Ikea un extra sconto del 10% solo in negozio su una selezione di prodotti.
of funkin'. 50,000 watts 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 of funkin'. 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000, 50,000 watts of funkin'. Watts of funkin', watts of funkin'. 50,000 watts of funkin'. Watts of funkin', watts of funkin'. 50,000 watts of funkin'. Watts of funkin', watts of funkin'. 50,000 watts of funkin'. Watts of funkin', watts of funkin'. 50,000 watts of funkin'. Watts of funkin', watts of funkin'. 50,000 watts of funkin'. Watts of funkin', watts of funkin'. 50,000 watts of funkin'. Watts of funkin', watts of funkin'. 50,000 watts of funkin'. Watts of funkin', watts of funkin'. 50,000 watts of funkin'. Watts of funkin', watts of funkin'. 50,000 watts of funkin'. Watts of funkin', watts of funkin'. 50,000 watts of funkin'. Watts of funkin', watts of funkin'. 50,000 watts of funkin'. Watts of funkin', watts of funkin'. 50,000 watts of funkin'.
Stavamo ascoltando Frank Pop Assemble, Avengers Assemble. No, non è più il caso. È il brano High Voltage del 2000, tratta dal film Swordfish, con Hugh Jackman, con John Travolta, con Halle Berry, e che hanno fatto incetta di Razzie Awards. Ma il film, per quanto tamarro, ancora una volta, merita. E siamo in chiusura di puntata, ma prima di terminare, il racconto sonoro, la versione radiofonica di un cult del cinema. In questo caso, qui a Cult Fiction, proponiamo Rocky del 1976. Il film, per chi non lo sapesse, è stato premiato con ben 3 premi Oscar, ovvero quello al miglior film, alla miglior regia e anche al miglior montaggio. E Sylvester Stallone, nelle vesti del pugile italo-americano, è il terzo uomo nella storia del cinema, subito dopo Charlie Chaplin e subito dopo Orson Welles, ad aver ricevuto la nomination all'Oscar sia come sceneggiatore che come attore all'interno dello stesso film. E se volete un'altra chicca, posso dirvi che Rocky è il primo film, o uno dei primi film, in cui venne utilizzata la Steadicam, anche se in una versione ancora un po' prototipo, perché semplicemente perché Garrett Brown, ovvero colui che ha inventato la Steadicam, era appunto operatore all'interno della troupe di Rocky. Quindi questo fa in modo che le riprese di Rocky siano così dinamiche. Basti pensare alla simbolica scena della scalinata dove Rocky arriva alla fine di tutti gli allenamenti, oppure anche quella all'interno della cella frigorifera dove Rocky inizia a passare tra le carcasse di manzo appese per poi crollarle a suon di cazzotti. Cos'altro dire di Rocky? La colonna sonora di Bill Conti, che è uno dei pilastri delle colonne sonore del cinema, oppure la voce del sempreverde Gigi Proietti, prestata a Sylvester Stallone, è lui che urla alla fine dell'incontro Adriana. Ma non andiamo oltre e ascoltiamo la versione radiofonica di Rocky 1976. Philadelphia, 1975. Rocky Balboa è un pugile italo-americano trentenne che non riesce a sfondare sul ring.
Balboa, tu come vincitore prendi $65 meno $15 di arma dietro e di secondo, $5 dolce asciugamano, 7% di tasse, fanno 40-55.
Quando è il prossimo incontro?
Forse fra 2 settimane. Telefonami.
Per questo motivo il suo vecchio allenatore Mickey Goldbill gli sequestra l'armadietto negli spogliatoi della palestra nella quale si allena, rimproverandolo per lo scarso impegno.
Te lo dico subito il mio problema, ho parlato con il tuo uomo, perché mi hai levato l'armadietto, perché?
Perché serve a Dipper. Dipper è uno con la grinta, è una promessa, e lo sai chi sei tu?
Chi?
Una scamorza.
Una scamorza?
Sì, signore, una scamorza. E questa è una palestra, non è un posto di ristoro. Hai mai pensato di ritirarti?
No.
Faccio un pensiero.
Sì.
Va bene, tempo.
Rocky,
Che vuoi?
Grazie per l'armadietto.
Ecco.
Rocky vive la vita giorno per giorno nella periferia della città e abita in un piccolo appartamento. Per sbarcare il lunario fa l'esattore per conto di Tony Gasco, un gangster, anch'egli italo-americano.
Dove vai? Vieni qua!
Oh, aiuto!
Vieni qua!
Aiuto! Aiuto! No, in faccia,
stazzi,
in faccia no, in
Mister
faccia
Gasco
no.
Vuole i 200 adesso, ok?
Non ce l'ho, ti giuro che non ce l'ho.
Mister Gasco dice che o riscuoto o ti devo spezzare il pollice. Che faccio, spezzo? Ah?
No, per favore.
Il migliore amico di Rocky è Polly Pennino, altro italo-americano di questa storia.
Oh, Polly, perché hai chiuso la porta? Ciao, Polly.
Trovo quel figlio di puttana che ha rotto lo specchio e io l'ammazzo.
Polly lavora in un mattatoio di Filadelfia e ha una sorella più piccola, Adriana.
Oh, Polly. Io passo tutti i giorni, tutte le sere da tua sorella e quella non mi si fila. Adesso mi dici perché.
Lascia stare.
Come sarebbe?
Puoi trovare di meglio.
No, io non lascio stare niente. Tutte le sere passo a bottega e le dico una barzelletta. Tutte le mattine passo di lì e gli dico un'altra barzelletta. Niente, mi guarda e basta. Mi dici perché?
Ti guarda e basta.
Mi fa sentire un verme, ma dico che ci devo avere la Cadillac per piacere a tua sorella. Questa faccia non va bene, la devo cambiare. Mi dici perché?
Perché è una stronza.
No, dai.
No, certe volte mi fa proprio incazzare. Le spaccherei la...
Adriana è molto timida. Lavora in un negozio di animali.
Come ti senti stamattina, eh? Piena di vita?
Ciao.
Ehi, come stai, maceste? Com'è il mangime questa settimana?
Buono.
Però io sono un po' arrabbiato, lo sai.
Mi dispiace.
No, e tu che c'entri? Non vuoi sapere perché sono arrabbiato? Perché il mangime che ho comprato qui l'altra volta aveva più farfalle che mosche. Adriana, lo sapevi? E queste farfalle si sono incastrate nella gola della tartaruga e tossiva, giusto? E allora ho dovuto picchiarla sul dorso, sul guscio. E sai che cosa gli è venuto, eh? Che gli è venuto? Che gli è successo, dai? E dillo. Il singhiozzo. Il singhiozzo.
Rocky la trova molto bella. È il giorno del ringraziamento. Decide di uscire con Adriana.
Senti, lo so che non sei molto allegra in questo momento, ma vedi, oggi è il giorno del ringraziamento e io con chi esco? Non lo so, dicevo, io e te potremmo uscire insieme, andare a mangiare una cosa, non lo so, a ballare, a divertirci un po', non lo so adesso. Ti piacerebbe... Che ne so, ti piacerebbe, insomma, che usciamo insieme e che dici? Ti farebbe... Allora è deciso. Vedrai come staremo bene.
La lista dei papabili è molto lunga, ma Apollo Creed è in prezzo.
È buono il tacchino.
Sta a lui decidere.
Così i due vanno a pattinare insieme. Poi la porta a casa, dove riesce a strapparle un bacio.
Mi fai un favore?
Cosa?
Togliti questi. Hai occhi belli, lo sai? Fammi un altro favore. Togliti quel cappello.
Adriana vince la sua timidezza e qualche giorno dopo i due si fidanzano. L'imbattuto campione del mondo dei pesi massimi, Apollo Creed, proveniente da Los Angeles, giunge a Filadelfia disposto ad un incontro per festeggiare la ricorrenza del bicentenario degli Stati Uniti d'America, nel quale metterà in palio il suo titolo mondiale.
Se non mi posso battere con un pugile di nome, allora datemi uno sconosciuto. L'America è la terra che offre possibilità a tutti, no? E allora Apollo Creed, il 1° gennaio, dà la possibilità a un pugile bianco di diventare campione del mondo. A uno di qui, e non solo, gli farò anche mettere la fotografia sul manifesto accanto alla mia. E sapete perché? Perché sono un sentimentale. E c'è tanta altra gente in questo paese che è sentimentale. E non c'è niente che gli piacerebbe di più che vedere Apollo Creed che dà a un ragazzo di Filadelfia la possibilità di combattere per il titolo il giorno in cui l'America compie 200 anni. Ecco, è così che la vedo io. Ed è così che noi faremo.
Tra tutti quelli che cerca, trova proprio il nome di Rocky Balboa, soprannominato lo Stallone italiano, e decide di fare l'incontro con lui.
Sarebbe interessato a battersi con Apollo Creed per il campionato del mondo dei pesi massimi?
No.
Rocky, è un'occasione unica in una vita. Non puoi buttarla via così. Che ne dici?
Venuto a sapere dell'evento, Mickey va a trovare Rocky.
Solo adesso si fa vivo. 10 anni per venire a casa mia. Come mai? Adesso viene, come mai? E puzzava? Casa mia puzzava?
Io non ti ho mai chiesto un favore! Non ho mai voluto niente da te!
Dice quando ero all'apice.
Io non ce l'ho avuto l'apice, mai! Tu almeno ce l'hai avuto!
L'apice, lui ha avuto l'apice, io niente. Lui mandava avanti tutti quanti mandava avanti, a me niente. E adesso mi vuole venire a fare il manager, ma io me ne sbatto, io faccio il grande incontro, sì, faccio il grande incontro.
Non ho bisogno di nessuno io, ho bisogno solo di questo, solo di questo. Comprati un biglietto per venirmi a vedere, ok? Hai detto che vuoi aiutarmi, no?
Compra il biglietto, così mi aiuti. Non vai mai aiutato, non mi funziona più niente, sono tutto arrugginito e devo combattere per il titolo. E io combatto.
Dopo essersi riappacificati, i due riprendono gli allenamenti nella vecchia palestra.
Salto, salto! Quando salirai sul ring col campione del mondo dei pesi massimi, devi essere a punto, capito? Lo sai? Io ho aspettato più di 50 anni. E tu devi essere a punto! Devi essere come una mitragliatrice, figliolo! Devi essere come quello che mangiava fulmini e ricagava i tuoni, capito? E poi ti ricorderanno come il killer di Philadelphia.
Così Rocky è pronto per il grande incontro. Mentre Adriana dorme, Rocky, che per la prima volta è colmo di dubbi, si dirige allo Spectrum, l'arena dove si terrà il grande match.
Rocky, come mai da queste parti?
Mr. Jergens, il manifesto è sbagliato.
Come sarebbe?
Io avrò i calzoncini bianchi con una banda rossa.
Non ha molta importanza. Sono sicuro che assisteremo a un grande spettacolo. Cerca di riposarti, figliolo. Buonanotte.
E qui capisce che l'incontro sarà un'impresa complessa, in quanto sa di non poter riuscire a prevalere su Apollo. Ritornato a casa, Rocky confessa ad Adriana che il suo obiettivo sarà esclusivamente rimanere in piedi fino al 15° e ultimo round.
Perché l'unica cosa che voglio è resistere. Nessuno è mai riuscito a resistere con Creed. Se io riesco a reggere la distanza e se quando suona l'ultimo gong io sono ancora in piedi, se sono ancora in piedi, io saprò per la prima volta in vita mia che non sono soltanto un burro di periferia.
Il giorno del match, Rocky è in perfetta forma, ma il pubblico e i giornalisti lo danno per sconfitto in partenza.
Il suo curriculum parla di 44 vittorie, di cui 38 per KO e 20 sconfitte.
E mi sembra improbabile che stasera possa ritoccare il record delle vittorie. Anzi, sarà già molto se riuscirà a restare in piedi oltre 3 round.
Apollo arriva sul ring accompagnato con un grande show nei panni prima di Washington e poi dello zio Sam.
Sta parlando con me?
Sta parlando con me.
Fallo sfogare.
Inizia l'incontro e Rocky dà prova di un'incredibile forza e resistenza ai colpi di Apollo.
Hai il naso rotto?
Sono brutto.
Che credevi di essere bello?
Quella che doveva essere soltanto una farsa si trasforma in una vera e propria guerra personale. L'incontro prosegue con grande stupore di Apollo. Rocky resiste, ma riesce anche a coprire la distanza e sferrare micidiali colpi ai danni di Apollo.
Rocky prova il destro, vai fuori misura. Poi centra Apollo con la sinistra al volto, allo stomaco. Apollo accusa il colpo. Rocky porta una serie di colpi, Apollo si difende come può. Rocky sembra rinfrancato. Continua a colpire Apollo al corpo. E poi piazza due ottime sventole al volto di Apollo, che accusa vistosamente. E questa volta la campana salva il campione.
Nel 14° round, Rocky cade esausto al tappeto.
Il campione in carica sta alzando le braccia in segno di vittoria.
Ma incredibilmente riesce a rialzarsi. Rocky all'ultimo round è ancora in piedi sulle sue gambe. Il pubblico è stupefatto della sua resistenza. Alla campanella che sancisce il termine della 15ª ripresa e la fine del match, tutto lo Spectrum è in delirio. Il verdetto finale è deciso dai protagonisti dell'incontro.
Non ci sarà rivincita. E chi la vuole?
Ma i giudici di gara danno un altro esito, che ben poco importa a Rocky.
Vince ai punti in 15 riprese Apollo Creed.
Lo stallone italiano, dopo aver allontanato i giornalisti intorno a lui, chiama a gran voce Adriana, che lo raggiunge sul ring. E i due si abbracciano.
Ti amo!
take you back. Do 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 do, take you back.
Yeah 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 yeah,
take you back. Do 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 do, take you back.
Well, take I've been told by
do 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 do, take you back.
And they all do 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 do, say to take you back.
Do 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 do, take you back
like before.
Do 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 do,
I don't call this a reason. I just call it believing in myself.
Take you back. Do 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 do, take you back.
Push me back.
Do 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 do,
you're pushing me too far.
Do 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 do, I love you back. Do 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 do,
what I saw before.
Do do do,
I screamed and I held you, but I could not tell you I love you.
Take you back.
You you you
do do do, take you back. Do 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 do,
where you put me down.
Do 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 do,
you put me back. Real nice.
Do 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 do, take it back. Do 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 do, take it back.
All just like
do do do
from my life. I just see it. Starting now, it's gonna have more meaning, girl.
Take it back. Do 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 do, take it back. Do do do
if I just take it back.
Do do do
if I just push it back.
Do do do
if I just love you back.
Ebbene, era Rocky del 1976 di John G. Alvinson, il racconto sonoro che abbiamo appena terminato di ascoltare sulle note di Take You Back del fratellino di Sylvester Stallone, di Frank Stallone. È peccato che nessuno sia riuscito a indovinare il racconto di questa settimana. Il pubblico di Cult Fiction è veramente bellissimo, di larghe vedute. Qualcuno è andato direttamente a cercare i capitoli successivi, come Rocky 4. Qualcuno ha azzeccato il tema, ovvero ha pronunciato Million Dollar Baby, film peraltro bellissimo, a tema box appunto, e qualcun altro invece ha preso delle cantonate incredibili tentandosela con Bangkok Dangerous o con Ip Man 3, film che probabilmente non sentirete mai qui su Cult Fiction. Detto questo, è arrivato il momento di salutarci. Vi ricordo che Cult Fiction è disponibile all'ascolto sull'app di Unica Radio, sul sito di Unica Radio e anche in podcast in entrambi i canali, sito e app, anche tramite download. Potete seguire Cult Fiction su Facebook, così come Unica Radio nelle rispettive pagine omonime. E l'app di Unica Radio è disponibile per il download digitale sugli store iOS e Android. Detto questo, ci salutiamo. Un abbraccio da Salvatore Occhedo, appuntamento a martedì prossimo alle 20 qui su Unica Radio con Cult Fiction. Ciao.
Buongiorno.
Voglio fare un gioco con te.
La Madonna.
Casomai non vi rivedessi, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
Cult Fiction. Il programma meglio del 3D.